La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Questo era Robert Charlebois, L'aggression, il titolo francese del brano e del film del quale ci parla Marcello, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Ci sei, Marcello?
Sì, eccomi qui. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te, ben ritrovato come sempre.
Ben trovato.
Allora, un film francese, ogni tanto facciamo incursioni in una cinematografia gemella, se vogliamo, anche in questo caso abbiamo sì, molti riferimenti con l'Italia, ma non voglio toglierti il piacere di raccontarci di che cosa parliamo oggi. Vai pure.
Sì, parliamo di un film, diciamo così, medio, inutile girarci intorno, insomma, assolutamente non è un'opera rilevante, anche se ha un po' la pretesa di esserlo, no? Appuntamento con l'assassino di Gérard Pires. È un film che io non esito a definire minore della cinematografia francese. Pires è un autore che in qualche modo, insomma, è passato dalle commedie. Questo forse è il suo film più drammatico, è una specie di giallo thriller che ha anche pretese sociologiche, anche sicuramente delle ambizioni, e soprattutto c'ha un cast formidabile, perché mette insieme Jean-Louis Trintignant, Catherine Deneuve, che immagino che il costo, insomma, lo stesso Brasseur, che co-protagonista, che insomma ai tempi era un caratterista francese di una certa importanza. Il film si snoda sulla classica famigliola in vacanza con l'automobile, e praticamente Trintignant è il capofamiglia insieme alla moglie e due figlie, e che si trova, insomma, a fermarsi in un motel ad avere uno scambio così in qualche modo poco gradevole con un gruppo di motociclisti che fanno un apprezzamento sulla moglie, insomma così, in maniera veramente, diciamo, quantomeno
pesante. Tra l'altro il capofamiglia aveva già dato prova di essere abbastanza fumantino come sì. Comportarsi mentre appunto guidava la macchina, il suo comportamento era abbastanza aggressivo di suo.
Certo. E diciamo che questo apre, insomma, in qualche modo la strada ad una tragedia che è assolutamente imprevista e imprevedibile. Si riparte, praticamente la macchina riparte con tutti loro a bordo. Questi motociclisti decidono di accompagnarli per un po', dice facciamo un giro un po' con loro. Si mettono a inseguirli, ovviamente ne viene fuori un inseguimento che poi non va a finire molto bene perché finiscono in un prato, la macchina finisce appunto in un prato, c'è una colluttazione abbastanza violenta, sono tre questi motociclisti, tra l'altro tutti a capo coperto dai caschi, e a un certo punto Trentignan viene colpito e sviene, e quando si risveglia trova la moglie e figli morti, così inspiegabilmente, capisce che la moglie è stata violentata ed uccisa. Insomma, quindi, paradossalmente il film neanche descrive in maniera chiara la reazione terribile che può avere una persona che si trova di fronte a una, diciamo, un evento di questo genere.
Insomma, anzi, se vogliamo, forse è un aspetto del carattere del protagonista che vuole in qualche maniera essere messo in evidenza. Lui sembra quasi troppo lucido come reazione a quello che è l'accadimento.
Esatto.
Insomma,
l'impressione è proprio quella. Anche
una calma glaciale
mia,
che comunque è, sì, come dire, cova qualcosa sotto.
Che cova qualcosa sotto, però secondo me è una chiave narrativa abbastanza, diciamo, discutibile, poco comprensibile. Tanto più che poco dopo al funerale si trova insieme alla cognata che è venuta dall'Inghilterra, la bellissima Perrine Deneuve, e come se niente fosse, insomma, fa subito amicizia con questa cognata, prima ha modo di mandare a quel paese, ecco qui c'è il primo esempio di violenza repressa, a un fotografo e un giornalista che lo voleva interrogare, lui diceva rivolgerti alla polizia, la polizia dice non parla.
Sia ben chiaro, le reazioni eccessive, le reazioni eccessive del protagonista hanno un fondo di giustificazione, perché sia i motociclisti che il paparazzo con il suo giornalista effettivamente sono persone sgradevoli,
il cui approccio è molto fastidioso. Non c'è rispetto per il lutto che è stato subito, ovviamente sono reazioni comprensibili, però particolarmente violente, poteva essere anche semplicemente, come chiedeva appunto la Deneuve, no? Ignoragli e basta. Invece, insomma, reagisce in maniera molto violenta. Comunque poi prendono una camera d'albergo e tra varie scaramucce, insomma, c'hanno pure una notte d'amore, insomma, in qualche
anche
modo.
Perché poi nel corso della cena che loro fanno, confidandosi che insomma praticamente erano 6 anni che non si vedevano da quando lei era partita, si capisce che la moglie è assolutamente insoddisfatta della sua vita coniugale, addirittura arriva ad esclamare che sarebbe stato meglio se fosse morto il marito piuttosto che la sorella.
Sì, infatti. E comunque, insomma, diciamo che questa signora, tra l'altro, viene dall'Inghilterra e così di buon grado, insomma, accetta questo flirt, anzi è più quasi lei, all'inizio è molto ritrosa, poi invece si può dire che è lei che...
Anzi, a un certo punto si capisce che c'è proprio il pallino, insomma.
Sì, che c'è proprio il pallino,
fisso,
che lo segue ovunque, lui, insomma, testardamente, non soddisfatto delle indagini che la polizia fa, che gli sembrano troppo... così di mestiere, troppo a rilento, viene messo anche a confronto con dei motociclisti e crede di riconoscere la voce di uno, anche se non può assolutamente essere certo, perché erano tutti coperti dai caschi.
Non solo, poi quando a un certo punto afferma di averne riconosciuto uno, poi si accorge che invece era un poliziotto che avevano camuffato.
Quindi va spesso su false piste. E nel frattempo questi appunto fanno amicizia con appunto un personaggio estremamente strano, estremamente singolare, che sembra volerli aiutare, che è appunto un patito di di audioregistrazioni, insomma, di animali in amore, di musica, insomma, di un sacco di cose.
Questo altro non era che il cameriere decano dell'autogrill.
Il cameriere, sì.
Dell'autogrill dal quale poi sono partiti
Da dove tutto è cominciato, da dove la storia è cominciata. Fa una amicizia con questo, un personaggio che si capisce subito che non è gradevole, però che c'ha quella appare tra l'altro fascistoide, razzista, insomma, quindi infatti ha delle battute, vedo, insomma, si vede che loro non rispondono, non lo incoraggiano, però accettano questo così strano rapporto di amicizia, ci vanno a cena insieme, insomma, e nel frattempo comunque persiste la volontà del protagonista Trintignant di braccare questi automobilisti, al punto che questi motociclisti, al punto che si crea anche un grosso equivoco, perché a un certo punto si mette a seguire una banda di ragazzini in motocicletta che in realtà poi sono loro che inseguono lui. Quindi c'è al centro del film una lunga ed inutile, secondo me, scena di inseguimenti. Loro poi finiscono con la macchina in un pantano, riescono a fatica, diciamo, in qualche modo a uscirne fuori, rifugiano in una baracca, vengono aggrediti da questi, ma questi in realtà non gli fanno del male, sostanzialmente gli fanno capire: se vi togliete di mezzo, ok, finisce così, insomma, altrimenti la situazione potrebbe peggiorare molto. Insomma, tutte false piste fin quando lui si convince in tutti i modi, anche tramite, insomma, le false piste che vengono indicate anche da altri personaggi, da un altro in particolare, che lo indirizza anche sui motociclisti, diciamo, originari. Si riesce forse ad arrivare ai motociclisti originari.
Quindi
è
una possibile, diciamo, resa dei conti.
È una possibile resa dei conti, che però doveva essere pacifica, sostanzialmente. Doveva essere una resa dei conti pacifica, una resa dei conti, un chiarimento più che altro, in quanto la polizia riesce comunque a scagionarli, cioè praticamente a dimostrare che con la morte della moglie e dei figli loro non c'entravano assolutamente nulla, quindi si erano limitati alla rissa, dopodiché erano comunque scappati e doveva essere successo qualcosa di altro.
Sì, anche se però il protagonista Paul
non lo crede.
Praticamente, andando a indagare per conto suo, si accorge che c'è questo alibi che protegge i ragazzi. In realtà è un alibi diciamo abbastanza
fasullo,
perché sì, è sostenuto da un losco figuro che ha molto a che fare con i motociclisti e con i locali da loro.
Questo personaggio che organizza anche varie volte false piste, comunque che ricopre. Insomma, lui si fa la convinzione che questi siano i colpevoli. Quindi a questo appuntamento finge di andare per motivi pacifici, quindi per chiarire, compra una carabina d'alta precisione e si avvia praticamente a questo appuntamento. Quando viene accostato dai tre, due sono avanti, uno sta di fianco, spara e lo stende, e questo motociclista cade per terra. Nel frattempo gli altri due, insomma, ovviamente si crea un disastro, l'altro c'era di mezzo anche una delle ragazze dei motociclisti.
Una passeggera dei motociclisti.
Sì, insomma, tutti cadono per terra, insomma, succede un incidente, un disastro, e nel frattempo vengono coinvolti nella scena, si ritrova il loro amico che aveva cameriere, così, e praticamente fa ascoltare una registrazione drammatica alla cognata, in cui si vedeva il violentatore e l'uccisore era stato lui.
Sì, perché lui aveva il vizio di registrare anche le conversazioni dei clienti, degli avventori dell'autogrill. Era proprio maniaco,
una persona fortemente disturbata.
E tra l'altro, e quindi, poi è stato quello che aveva dato i consigli a Paul, il protagonista, sull'acquisto del fucile, perché era un esperto cacciatore.
Quindi è lui che lo indirizza. Insomma, sostanzialmente l'assassino è lui, non i tre ragazzi. E quindi, insomma, alla fine la polizia arriva, lo cattura,
lo disarma
e finisce con un lieto fine assolutamente improbabile, assolutamente impossibile, perché per esempio il giudice istruttore, tra l'altro una misurata Milena Vukotic, in qualche modo dice vabbè, lei ha ferito gravemente, sembrava morto invece un ragazzo di 19 anni,
ci passiamo sopra
e praticamente vabbè, stiamo bene così, abbiamo arrestato il vero colpevole e buonanotte, se ne torni per la sua strada, cosa che assolutamente vabbè, così assolutamente non credibile. E nel frattempo però la signora, appunto fascinosa signora, con cui aveva avuto questo flirt, non è per nulla soddisfatta e convinta di aver scoperto la vera natura del protagonista Jean-Louis Trintignant, il suo rancore che aveva covato per tutto questo tempo senza assolutamente che lei lo comprendesse, e decide di tornare in Inghilterra.
Lo pianta in asso e torna in Inghilterra.
Cioè chissà se ci rivedremo, chi lo sa. E questa ne va via, insomma, praticamente rimane delusa. E il film sostanzialmente è questa poca cosa, cioè è un film che ovviamente guarda da una parte così appunto a questo fenomeno dei motociclisti che in quegli anni era molto nuovo sotto certi aspetti, era un fenomeno che in qualche modo era venuto fuori dai tempi della fine degli anni 60 in America, Wild Angels, The Bikers.
Sì, beh, poi basti pensare anche alla famosa scena del raccordo anulare di Roma di Fellini, no?
Sì, ci fa pensare anche a quello, insomma, sicuramente era un fenomeno in grande
queste
espansione.
Moto giapponesi che ormai
però erano... non è che tutti i motociclisti erano criminali o criminaloidi o
no, ma
o
se vogliamo il film avrebbe addirittura l'ambizione di non lasciarsi ingannare dalle apparenze, di non arrivare
esatto,
a facili conclusioni,
infatti di non fare facili sociologismi, sì, indubbiamente il film ha questa ambizione. Il problema è che per fare un film serio ci voleva Chabrol.
Ci voleva una sceneggiatura,
soprattutto un regista, un regista drammatico, serio come Claude Chabrol, a cui ovviamente il regista fa il verso, insomma, cioè si capisce benissimo che si ispira insomma ai noir di Chabrol dell'epoca. Insomma, è chiaro che il suo maestro è quello, ma non è
solo. E poi, siccome erano gli anni in cui dall'altra parte dell'oceano c'era stato il boom dei film con Charles Bronson, Il giustiziere della notte, quindi
sì,
del cittadino che
modo,
si fa giustizia da sé.
Sì,
no?
C'è questa idea del cittadino che si fa giustizia da sé, sfidando leggi, sfidando, insomma, dimostrando anche vabbè, in qualche modo l'incompetenza della polizia, insomma,
sì, anche di mancanza di riguardo nei confronti delle istituzioni, no?
Sì, c'erano molti film italiani in quel periodo, qualcuno anche di valore, che i cosiddetti poliziotteschi, no, che affrontavano questo tipo di problema, cioè la solitudine del cittadino nei confronti del potere costituito e il poliziotto che andava al di là della legge per comunque seguire una sua idea di giustizia, insomma, film molto discussi, a volte anche equivocati fortemente, insomma. Comunque
non dimentichiamoci che di lì a breve, anche se di tutt'altra pasta, di tutt'altra cifra stilistica, ma con, sì, diciamo, con l'humus da poter accomunare a questo sentore, arriverà Un borghese piccolo di...
Sì, nel 77, sì, infatti arriverà anche quello.
Anche vabbè, lì c'è una forma di autogiustizia che
sì,
viene
purtroppo
messa in
se
pratica.
Pensiamo ai tempi nostri, ai tempi attuali, questi sono lugubri moniti.
Presagi, certo.
Esatto, lugubri presagi. Comunque, insomma, il film è, ripeto, è poca cosa. Poi è gradevole, godibile, per carità.
C'è anche un buon ritmo, insomma, se vogliamo.
C'è anche un buon ritmo, insomma, diciamo, non è un film che va totalmente respinto. Sicuramente è fatto con mestiere. La presenza dei due protagonisti, ovviamente, ha il suo peso, perché ovviamente non tanto Brasser, il terzo, che è un caratterista e soprattutto una buona maschera, però diciamo che i personaggi carismatici, da Trintignant e la Deneuve, si vedono.
Fanno la loro figura.
Anche se la Deneuve, insomma, in una parte così, insomma, abbastanza...
Un po' sopra le righe,
infatti. Comunque, nel complesso, diciamo, un film che può essere considerato accettabile, ma sicuramente non aggiunge nulla al cinema francese dell'epoca.
Non solo, e poi, quindi, se vogliamo, indirettamente dà un grosso impulso di rivalutazione di tanto cinema, come dicevi te, poliziottesco, il cosiddetto B-movie nostrano, sì, che in, sì, certi casi era 10 volte migliore rispetto a questo.
Se pensiamo a un film come Milano Calibro 9, quello è un capolavoro in confronto, per dire, insomma, no? Cioè, per andare nel tema, diciamo, affine, similare. Comunque, è un film che, insomma, ripeto, si può accettare, però ecco, va considerato con tutti i limiti che può avere il cinema francese dell'epoca e soprattutto il cinema non d'autore francese.
Però posso spezzare una lancia a favore della confezione?
Certo.
Perché
la confezione
è
buona.
Secondo me, ovviamente senza mancare di riguardo agli illustri, come dire, ispiratori, sì, ci sono, sì, alcuni dialoghi in cui, sì, la fotografia, un po' alla Sergio Leone, cioè con dei primi piani molto stretti, sì, avendo ovviamente a disposizione anche delle maschere particolarmente espressive, sì, come quelle dei protagonisti, certo, secondo me rispetto a certo cinema cosiddetto di serie B stiamo un pochettino sopra la media. C'è da dire, appunto...
No, sì, sicuramente sì, ripeto, però è che è un film che non è credibile nel complesso.
No,
del,
pensare all'integerrima... giudice istruttore Milena Vukotic, che ovviamente, sì, si fa 2000 scrupoli prima di considerare colpevoli quelli che a, sì, gran voce il protagonista vuole incarcerare,
sì, poi manda via
poi lui così con la massima disinvoltura viene perdonato, manco fosse un ragazzino che avesse fatto una marachella, insomma.
Insomma, quello è tentato omicidio,
sì, primo è tentato omicidio, e appunto, poi soprattutto, che ne so, porto abusivo, insomma, voglio dire, ce n'erano almeno,
no, ma aveva poi generato una serie di incidenti catastrofici, praticamente questa sua azione, insomma, quindi tutt'altro che da prendere e da mandare.
Sì, e poi voglio dire, adesso è ovvio che non possiamo andare molto in là rispetto a quello che il cinema, che il film voleva raccontare,
certo,
però insomma,
certo,
la famiglia delle vittime, la famiglia della ragazza ferita, tutte persone che vengono assolutamente, ignorate e
sì, sì,
sulle quali si passa,
film, diciamo,
sopra.
Per usare un termine così semplice, è un film superficiale.
Ecco, sì, ecco, questo sicuramente è l'aggettivo che meglio lo definisce.
Superficiale. Poi chiaramente può essere godibile perché è un film d'azione, ci sono, ripeto, delle cose che sono assolutamente pletoriche, tipo questi, sempre questi inseguimenti che durano, sembrano messi lì soprattutto per allungare il film. Insomma, quindi non è convincente, però nel complesso, ripeto, tiene soprattutto per la statura dei due personaggi, che comunque sono spettacolo loro, Trintignante,
certo,
con i suoi silenzi, i suoi sorrisi, il suo rancore represso, no? E non dimentichiamo, parliamo di un attore di grande talento, no? E che già avevamo avuto modo di vedere Il conformista di Bertolucci, insomma, tutta la sua.
Si pensare anche alla parte nel Sorpasso pure.
Nel Sorpasso, insomma, era uno dei più grandi attori europei mai esistiti, insomma, no?
Certo, qui non so se mi consenti questa analogia. Sì. Qui mi sembra come se come adesso che c'è questa mania dei food show, no? Cioè, quindi questa fissazione di parlare di cibo, gli ingredienti, le materie prime, eccetera, eccetera.
Sì.
Ecco, qui ci sta molta cura nella scelta delle materie prime,
sì,
e poi però il cuoco non è capace, insomma.
Certo, sì, 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 sotto certi profili, sì. C'è molta cura, anche molta ambizione, che ripeto, Chabrol è chiaramente in qualche modo, insomma, il modello,
faro, certo,
il faro, però Chabrol è un'altra cosa. Basta vedere anche il film più mediocre di Chabrol per,
sì,
vedere che siamo su un altro
anche
piano,
anche quelli fatti
pianeta,
con la mano sinistra, come dicevo,
anche
io,
per l'inquietudine che esprime.
Tra l'altro, poi la cosa strana è che questo regista poi successivamente verrà, insomma, quasi come se il allievo riprenda per mano il maestro, perlomeno il fratello più anziano,
sì,
verrà riconsiderato da Luc Besson, che gli produrrà,
sì,
il film Taxi, forse te lo ricorderai.
Ah, sì, 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 quello fu un film che non ho visto a suo tempo, però fu un film di un certo successo, sì, è vero.
Sì, perché sull'onda di diciamo, del grande successo dei vari Leon, Nikita, di Luc Besson,
sì, sì,
praticamente,
sì,
nel periodo in cui era una,
sì,
specie,
sì,
di remida cinematografico, Luc Besson cercò di, come
dire, sì, sì,
riportare in auge.
Di prendere, cioè, sì, infatti, sì. Infatti si tratta di quel cinema francese minore, ma che comunque, insomma, ha un suo perché, quello che diremmo adesso, no? la sua dignità, insomma, però ripeto, si tratta di un film superficiale. Insomma.
Anche se vogliamo il ruolo interpretato da Franco Fabrizi, che insomma è un signor attore, anche se ovviamente un po' sempre relegato alla parte del viscido, del fastidioso,
sì, sempre una figura abbastanza viscida.
Anche nei film di Fellini era sempre, non era quello simpatico, vero. Ecco, per dire.
No, non risulta simpatico.
Però ecco, poteva essere sfruttato meglio anche questo aspetto del film, cioè di come magari le azioni private di un cittadino in qualche maniera possono avere delle conseguenze devastanti nella vita della comunità, insomma.
Assolutamente sì, sicuramente, anche se appunto, come dici tu giustamente, insomma, un personaggio, se, da quello che a me appare soltanto i tre personaggi principali sono tratteggiati in maniera chiara e in parte con brevi tratti diciamo, il personaggio della procuratrice.
Sì.
Gli altri rimangono un pochino sullo sfondo, insomma,
certo.
Molto da dire. Ecco.
Volevo solamente fare una piccola, come dire, riflessione, anzi un piccolo comunicato. Le musiche di questo film sono di un cantautore canadese, Robert Charlebois, che tra l'altro è uno dei ragazzi, uno dei motociclisti, insomma, fa una piccola parte, uno di quelli che prende gli schiaffi, per così dire.
Sì.
E poi in una parte ancora minore, c'ha solo un paio di battute, non so se hai fatto in tempo a riconoscerlo, tra gli avventori dell'autogrill, che ha una discussione animata con la sua fidanzata parlando di femminismo, c'è un giovanissimo Daniel Auteuil.
Sì. Sì, devo dire la verità, non l'avevo notato io, però poi ho letto che era presente.
Praticamente sembra il fratello più piccolo, più secco, più magro di quello che conosciamo noi, con questa zazzera quasi da Suzy 4 che fa un po' ridere, devo essere sincero, perché negli anni 70 diciamo che gli uomini non è che sapevano tanto cosa farci col pettine, quindi succedeva...
No, vabbè, era diciamo...
la famosa zazzera, no, si chiamava...
Sì, la zazzera, insomma, quella insomma era nel contesto sociale dell'epoca, insomma.
E poi ripeto, l'idea, vabbè, insomma, al netto del fatto che, non so se sei d'accordo con me, ma raramente ho visto una Catherine Deneuve più scintillante di questa.
No, ma bellissima,
32 anni,
carità,
stava proprio al culmine, all'apice della
c'è
della
addirittura
sua
un accenno, cosa rarissima nella Deneuve,
di
nudo, cosa che credo che sia più unica che rara, che non ha mai accettato scene, diciamo, esplicite.
E un po' è la parte che deve fare, perché lei ovviamente deve fare la parte della donna borghese insoddisfatta che cerca,
esatto,
l'avventura, che cerca una svolta nella sua vita senza significato, insomma. Però ecco pure lì
lei comunque ripeto, è un po' sopra le righe, però sicuramente è efficace, insomma, ecco, la sua presenza
con tutte le perplessità su come entrambi reagiscono, uno da marito, l'altro da sorella,
assolutamente,
al lutto di famiglia,
un lutto insomma così poi tragico, soprattutto
così
per
violento,
lui, cioè che
certo,
insomma, è una cosa di una violenza insostenibile, insomma, veramente, insomma, comunque va bene, diciamo, un'opera minore, ma comunque
dignitosa. Siamo arrivati alle 14.35 con Marcello Gerardi, ogni settimana affrontiamo un film del 75, questa volta è toccato a L'Aggression, titolo francese del film che in italiano è stato tradotto con Appuntamento con l'assassino, film di Gérard Pires con protagonisti Jean-Louis Trintignant, Catherine Deneuve e Claude Brasseur. Questa rubrica porta questo titolo proprio perché Marcello ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione in prima visione appunto di assistere alla pellicola sul grande schermo e ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica ciò avvenne.
Sì, questo praticamente questo film qua l'ho visto al Cinema Clodio.
Beh, insomma, uno dei tuoi...
Sì, uno dei miei, così, insomma...
Delle tue classiche frequentazioni, certo. Tra l'altro oggi ho assistito alla presentazione della rassegna Venezia a Roma, insomma una serie di film che verranno proiettati in anteprima, in alcuni casi o addirittura con l'unica possibilità, in assenza di distribuzione, di poterli vedere sul grande schermo. E c'erano gli stati generali sia della regione che del comune, con la finalità appunto di dare impulso alla richiesta di riapertura delle hanno contato 44 sale che sono non solo chiuse, ma sono in uno stato fatiscente che rende anche pericoloso il quartiere dove sorgono. Insomma, quindi si spera che alle parole seguano i fatti. Ecco.
Eh beh, ce lo auguriamo.
Sottolineando il fatto...
Col fiamma che si è detto e ridetto. Insomma.
Sottolineando il fatto che comunque una chiave di lettura, anzi due sono le chiavi di lettura, una che va intrapresa a livello nazionale, ossia di dotarci, così come già avviene in Francia, di una legge che stabilisca un minimo di... adeguandoci ai francesi, di 2 anni prima che un film uscito al cinema possa essere disponibile sulle piattaforme a tutela delle sale degli esercenti, e l'altra che queste sale vengano un pochettino adeguate anche alle esigenze attuali, e quindi sull'esempio della sala Troisi in qualche maniera possano attrezzarsi come spazi multifunzionali.
Sì, la sala Troisi è una felice eccezione.
Sì, c'era un po' di malcontento, come dire, strisciante, perché sembra che loro possano beneficiare di canali preferenziali per quello che riguarda l'accettazione delle loro proposte e i finanziamenti.
Sì.
E quindi insomma adesso non entro nel merito, cioè nel senso che loro fanno quello che con molti meno soldi potrebbe essere fatto un pochettino più ad ampio raggio.
Ho capito.
Comunque insomma l'importante è che il cinema sia vivo e che si capisca si ribadisca il concetto che noi portiamo avanti ormai da 5 anni, che il cinema in sala è un'altra cosa,
è un valore aggiunto assolutamente.
Benissimo, dopo questo pistolotto un po' da omelia della domenica, chiudiamo con l'ultimo, ma non per questo meno importante, passaggio della rubrica Visti in Prima Visione, ossia un giudizio in stellette che Marcello Gerardi esprime sul film di cui abbiamo parlato, prendendolo in comune con la webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore. Quante stellette?
Ma per me 2,5, non di più.
Io forse avrei tentato il 3, ma solo perché sono innamorato di Catherine Deneuve. Diciamo che sarebbe da 2 il film e da 4 lei, quindi per quello...
Certo, sicuramente.
Però non si può fare la somma algebrica.
No, infatti.
Bene.
No, 2,5 ci sta.
Allora, ringrazio ovviamente Marcello, sempre puntuale nei suoi racconti, nella sua disamina del film da noi affrontato.
Grazie a te, Fabrizio.
Lo saluto e passeremo al prossimo punto della nostra scaletta attraverso il passaggio con un secondo estratto dalla colonna sonora, sempre ad opera di Robert Charlebois. Il brano si intitola Ma Bohème.
Ok.
Ciao.
Comme un vin de vigueur. ombre fantastique. Comme des lits, je tirais les élastiques de mes souliers blessés. Un pied près de mon cœur.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.